Bellezza e armonia. Una sola legge eterna. Tutto ciò che inizia ha anche una fine. Il regno dello Shogun è terminato!
Scusate, ho sempre voluto farlo.
Ciao ragazzi e benvenuti a Future History. Oggi si parla della restaurazione Meiji, o per essere precisi, la restaurazione del suo gabinetto. E lo so che state pensando tutti all'ultimo samurai, ma è diverso. Ma non divaghiamo e iniziamo con la rivoluzione, la riforma, la restaurazione. Tutte le parole che iniziano con la R che hanno cambiato per sempre la storia del Giappone. Parleremo dell'imperatore che distrusse anche l'idea dello shogunato. Ma che cos'è uno shogunato? Torniamo indietro nel tempo quando il Giappone era dominato da un imperatore. Come in ogni società feudale, sotto di lui c'erano i nobili, i proprietari terrieri, e questi nobili erano anche guerrieri, i famosi samurai. Per tutto il primo millennio i samurai erano molto richiesti, quindi si organizzarono in clan. Affrontarono la potenza imperiale nella guerra Genpei, sconfiggendo l'imperatore e instaurando il primo shogunato. L'imperatore divenne una carica cerimoniale, mentre il vero potere era nelle mani dello shogun. In questo modo la casta dei samurai era molto più prestigiosa degli aristocratici. Quindi, in cima a questa piramide abbiamo lo shogun, il più importante dei leader militari, i daimyo. I daimyo sono proprietari terrieri e sotto di loro i samurai, che li servono. Sotto i samurai ci sono i contadini, gli artigiani e i commercianti. I daimyo fecero a pezzi il paese durante l'epoca più cruenta della storia del Giappone, il periodo Sengoku Jidai. Dal 1467 al 1603 ogni daimyo tentò di conquistarsi lo shogunato. Così si susseguirono una guerra dopo l'altra, e i protagonisti erano i samurai. In questo periodo il Giappone entrò in contatto con gli europei, o come venivano chiamati, i Namban. I mercanti europei diffusero il cristianesimo, ma più importante, le prime armi da fuoco, che cambiarono completamente il modo di fare la guerra in Giappone. La guerra civile terminò soltanto quando Tokugawa Ieyasu impose la pace nel 1603 e instaurò, con il permesso dell'imperatore, lo shogunato Tokugawa. Se volete saperne di più su questo personaggio, c'è il canale di Jack Rackham, parla anche lui di storia, e giochiamo tutti quanti a Europa Universalis, quindi credo che ci meritiamo un mi piace, no? Eh? No? Vabbè, vaffanculo. Ieyasu decise di isolare il Giappone dagli europei, temendo che fossero una forza destabilizzante. Quando il suo primogenito, Tokugawa Ieyasu, raggiunse il potere, dominò il Giappone con il pugno di ferro. Persecuzioni contro i cristiani, segregazione delle classi sociali e tolleranza zero per gli stranieri. Nel 1637 contadini e cristiani si ribellarono, una rivolta tale che lo shogunato chiese aiuto agli olandesi. In cambio dell'aiuto, agli olandesi venne concesso lo speciale privilegio commerciale di approdare in Giappone e chiedere allo shogunato di espellere tutte le altre potenze europee. L'epoca dei Tokugawa è caratterizzata da isolamento e restrizioni per raggiungere pace e stabilità, ma ha un costo. Queste regole ferree costrinsero i samurai a restare guerrieri, guerrieri senza guerra. La classe meno importante della società, i mercanti, prosperarono durante la pace. A un certo punto persino i samurai vennero considerati inferiori a loro. Questa prosperità si concretizzò a Edo con il supporto dei Tokugawa, mentre i contadini, come al solito, non videro migliorare la loro condizione, anzi, soffrirono l'imposizione di ulteriori tasse e restrizioni. Comunque rimase viva la tensione tra lo shogun e i daimyo. Questo viene definito periodo Edo, un periodo di 200 anni di pace in cui la tensione continuò a salire, portando il paese sul punto di esplodere. All'inizio del XVIII secolo vennero revocate le restrizioni sui testi olandesi, permettendo quindi il Rangaku, ossia lo studio scientifico occidentale. Questi testi affascinarono gli intellettuali giapponesi che si ossessionarono sugli studi occidentali di medicina, chimica, astronomia e non solo. Lo shogunato tentò di fermare lo studio di queste barbarie occidentali. Nel 1825 venne promulgato un editto per respingere le navi straniere. Questo provocò numerosi incidenti. Nel 1837 venne aperto il fuoco su una nave commerciale americana. Le ripercussioni di questo gesto e l'atteggiamento umiliante della Cina rispetto agli occidentali costrinse lo shogunato ad abrogare questo divieto nel 1842. L'influenza occidentale sul Giappone non poteva più essere ignorata, ma poteva essere combattuta? L'apertura del paese. Gli Stati Uniti avevano ottenuto l'uso dei porti dalla Cina nella guerra dell'oppio, ma avevano bisogno di altre risorse per la loro industrializzazione. I depositi di carbone del Giappone attirarono la loro attenzione. Nel 1853 il porto di Edo, proibito agli stranieri, venne violato da 3 enormi navi da battaglia corazzate, con tanto di cannoni ed equipaggio armato fino ai denti. Le navi, sotto il comando dell'ammiraglio Matthew Perry, si rifiutarono di andarsene e, al contrario, Perry chiese di parlare con lo shogun Tokugawa Ieyasu. Gli diede un ultimatum: o lui avrebbe aperto il paese all'occidente o lo avrebbero fatto le sue navi. Tornò l'anno dopo per la risposta: con più navi. Il Giappone non poteva sconfiggere gli Stati Uniti. Anni di isolamento li avevano lasciati indietro nel tempo. Niente fucili, niente marina e niente industria. Così Ieyasu aveva 2 scelte: aprire il paese o respingere i barbari. Che era, come dire, umiliazione o morte, decise di aprire il paese. Approvò degli accordi svantaggiosi con gli Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Francia. I daimyo non erano contenti e coloro che erano scettici del potere dei Tokugawa ora vedevano Ieyasu come un debole netto. Ieyasu aprì diverse istituzioni per studiare la cultura occidentale, che cominciò a diventare trendy in Edo, ma al sud tutto il contrario. Gli Shinshi, i samurai di Satsuma e Choshu, consideravano il Giappone territorio sacro e questi accordi erano per loro una vera blasfemia. Criticarono Ieyasu di averli approvati senza il consenso dell'imperatore e diedero vita al movimento Sonnojoi, ossia venerare l'imperatore e cacciare i barbari. L'imperatore Komei era d'accordo e decise di rompere la tradizione imperiale compiendo un grande gesto politico. Nel 1863 ordinò di cacciare i barbari, ma lui non fece nulla a riguardo. Infatti ci pensarono gli Shinshi, assassinando gli occidentali e respingendo le navi straniere dalle coste. Gli occidentali risposero bombardando le case degli Shinshi e nel 1864, quando tentarono di attaccare Kyoto, la sede della corte imperiale, vennero respinti dalle neonate forze di polizia dell'imperatore. Ieyasu, senza combattere, prese il controllo di Chonshu dal suo daimyo, tentando di schiacciare gli Shinshi. L'instabilità era comunque palese e sempre più daimyo decisero di ignorare gli ordini dello shogun. Gli Shinshi impararono dai loro errori e decisero di seguire l'esempio degli occidentali. Diventò famosa la frase «spirito giapponese, tecnologia occidentale». Così Harry Parks, ambasciatore del Regno Unito, entrò in contatto con Saigo Takamori del clan Satsuma per scambiare armi e tattiche utili per la ribellione contro lo shogun. Con le nuove armi riconquistarono Choshu e spinsero indietro le forze dello shogun nel 1867. Nello stesso anno Ieyasu morì, lasciando il trono a Yoshinobu, e l'anno dopo l'imperatore Meiji prese il posto del padre. Questo scambio di leadership fu un vero e proprio casino. I Satsuma e i Choshu si allearono segretamente nell'alleanza Saccio. Quando Yoshinobu venne a saperlo, chiese aiuto ai francesi per armare le sue forze. L'alleanza Saccio si consolidò quindi nell'idea di massacrare il traditore Yoshinobu. E allora Yoshinobu fece un compromesso. Non sarebbe più stato shogun, ma avrebbe agito come capo del consiglio. Ma i Choshu e i Satsuma non erano soddisfatti. Così nel 1868 convinsero il giovane imperatore a ordinare una totale restaurazione del potere imperiale. Yoshinobu andò su tutte le furie e adunò i daimyo a lui fedeli per riprendere Kyoto. La confusione era molto chiara. Era guerra. La guerra Boshin. L'alleanza Saccio rappresentava il potere imperiale supportata dal Regno Unito contro il potere tradizionale dello shogun e i suoi daimyo alleati, che erano tanti e molto incattiviti, e i francesi. I primi scontri si svolsero a Kyoto nel gennaio del 1868. Le forze imperiali, seppur inferiori di numero, erano equipaggiate con armi moderne, al contrario delle forze tradizionali. Gli imperiali spinsero le forze dello shogun fino a Edo, assicurandosi la zona centro-meridionale del paese. Parks fece in modo che nessuna potenza europea potesse intervenire. Era convinto che gli imperiali potessero gestire la cosa. A maggio le forze di Takamori conquistarono Edo e sconfissero le truppe dello shogun. La maggior parte dei daimyo era sottomessa, ma quelli del nord erano tosti. Formarono un'alleanza del nord, equipaggiandosi da soli, ma fu tutto abbastanza inutile, furono sconfitti poco dopo. Alla fine del 1868 la corte imperiale si trasferì da Kyoto a Edo e adesso Tokyo. Nacque l'impero del Giappone e le ultime frange di resistenza si ammassarono nell'isola più a nord del Giappone, l'Hokkaido. Si definirono la Repubblica di Ezo, sconfitti l'anno dopo. La restaurazione. Dopo la fine della guerra, i territori dei Tokugawa vennero confiscati e i daimyo convinti a consegnare i loro territori all'imperatore, creando per la prima volta un Giappone centralizzato. L'imperatore però era un ragazzo e il vero potere risiedeva nelle mani del suo gabinetto, un insieme di samurai e burocrati che volevano unificare, modernizzare e centralizzare il paese. Il paese era sconvolto e in una società feudale e ignorante da zero vennero applicate politiche come istruzione pubblica, mobilità sociale e forze armate di coscritti. non fu affatto facile. Il Giappone tentò in poche decine di anni di fare quello che l'Occidente aveva conquistato in secoli di fatica. L'esercito di coscritti rese i samurai obsoleti e d'improvviso i loro privilegi vennero revocati, perché si cercò di creare una nazione basata su spiriti nazionalistici, non una società feudale. Non la presero bene. Saigo Takamori propose che i samurai potessero essere riutilizzati, per esempio durante l'invasione della vicina Corea, ma quando la classe dei samurai si ribellò e minacciò distruzione, lui lasciò il governo. Coloro che avevano combattuto per l'imperatore si sentirono traditi. Non era più spirito giapponese e tecnologia occidentale, ma spirito occidentale e tecnologia occidentale. La ribellione dei Satsuma. Il messaggio di Saigo, salvare i samurai, era molto popolare nella sua terra. Vennero scoperti degli assassini mandati dalla corte imperiale. Questo scatenò la rivolta per proteggere Saigo. Saigo organizzò un'armata per marciare su Tokyo per chiedere spiegazione all'imperatore nel febbraio del 1877. Il primo ostacolo fu il castello di Kumamoto, che decise di assediare. Alla fine venne sconfitto dai rinforzi inviati dall'imperatore, l'esercito di coscritti. Affrontò poi gli imperiali nella battaglia finale di Shiroyama, quando nel settembre del 1877 lui e i suoi 500 samurai affrontarono i 30.000 regolari dell'impero. Ferito e con soltanto 40 samurai rimasti, fece seppuku, togliendosi la vita con onore, mentre i suoi samurai caricarono un'ultima volta contro il nemico. Saigo venne sconfitto in ogni battaglia della guerra, ma la storia della sua resistenza riempì i volumi della corte imperiale. Venne riconosciuto come un eroe tragico e venne perdonato postumo dall'imperatore nel 1889. In quest'epoca il Giappone modernizzato trionfò contro gli invasori stranieri, al contrario di tutte le altre nazioni asiatiche, anche se con molti sacrifici. La società era cambiata radicalmente, quasi irriconoscibile. Nonostante ciò, molti dovettero traslare gli antichi valori, tra cui il Bushido, la via del guerriero, nel nuovo mondo moderno. Nel tempo, il neonato impero giapponese, moderno e affamato di conquista, continuò a ottenere sempre più risultati. Umiliò gli eserciti occidentali come quello russo e tedesco e conquistò nuovi territori come Corea, Manciuria e parte della Cina. Ma dovette sottomettersi durante la Seconda Guerra Mondiale e il ruolo dell'imperatore tornò ad essere cerimoniale. Lo stesso Meiji morì nel 1920 e, nonostante la riforma porti il suo nome, fu portata avanti soltanto dal suo gabinetto. Quindi, sì, la storia fa anche queste cose qua. Oggi il Giappone è un leader mondiale in tecnologia, industria e innovazione, tutto possibile grazie all'incredibile operazione di modernizzazione del 1800. E forse è per questo che abbiamo gli anime. Non lo so, qua diventa davvero un casino. Oh, qui è dove ringraziamo i Patreon. Questi sono i Patreon di Future History. I miei, come al solito, sono indicati in descrizione insieme al link per sostenermi. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e se volete qualche altro argomento storico, in particolare qua di Future History, scrivetemelo nei commenti. E vi ricordo che in descrizione ci sono tutti quanti i miei link per seguirmi, Facebook, Instagram, eccetera eccetera. Quindi niente ragazzi, grazie mille per avermi seguito. Ricordate di condividere il video e noi ci vediamo molto presto, ok? Molto gay, ciao.
Dio, che fatica.